ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Allora, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta. Kamais,
Tais,
Tair,
Rita,
Gyana, Kamais, Tais, Tair, Rita, Gyana. Kamaistai rita gyana. Prapadyante anya devata. Prapadyante nya devata. Prapadyante nya devata. Tam, niyamam, astaya, tam, niyamam, astaya, prakritya, niyata, svaya, prakritya, niyata, svaya, Kamaistaistair rita gyana. Kamaistaistair rita gyana. Prapadyante nya devata. Tam niyamam astaya. Prakritya niyata svaya. Kamaistaistai rita gyana. Prapadyante nya devata. Tam niyamam astaya. Prakritya niyata svaya. Kamaistaistai rita gyana. Prapadyante nya devata. Tam niyamam astaya. Prakritya niyata svaya. Kamaistaistai rita gyana. Prapadyante nya devata. Tam niyamam astaya. Prakritya niyata svaya. Kamaistaistai rita gyana. Tam niyamam astaya. Prakritya niyata svaya. Kamaistaistai rita gyana. Prapadyante niya devata. Tam niyamam astaya. Prakritya niyata svaya. Kamai stai stai rita gyana. Prapadyante niya devata. Tam tam niyamam astaya. Prakritya niyatasvaya. Kamai stai stai rita gyana. Prapadyante niya devata. Tam tam niyamam astaya. Kamai. Dai desideri. Tai tai. Vari. Rita. Privato di. Ghyana, conoscenza. Prapadyante, si arrendono. Anya, ad altri. Devata, esseri celesti. Tam tam, corrispondenti. Niyamam, regole. Astaya, seguendo. Prakritya, dalla natura. Niyata, controllati. Svaya, loro propria. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Coloro la cui intelligenza è stata rubata dai desideri materiali si sottomettono agli esseri celesti e seguono, ciascuno secondo la propria natura, le norme relative al loro culto. Coloro che si sono purificati da ogni contaminazione materiale si abbandonano al Signore Supremo e lo servono con amore e devozione. Ma coloro che non sono completamente purificati conservano la natura di non devoti. Nonostante ciò, anche coloro che sono ancora pieni di desideri materiali, se si affidano al Signore, perdono rapidamente ogni attrazione per il mondo materiale. Perché avendo preso la giusta via, si liberano presto dalla cupidigia. Lo Srimad Bhagavat arsi a Vasudeva e di adorarlo. Siano essi liberi o schiavi dei desideri materiali, aspirino ancora a liberarsi dalla materia, o siano già puri devoti, disinteressati ai piaceri del mondo. Lo Srimad Bhagavatam 2.3.10 ci insegna inoltre: Akama sarva kamova moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purushamparam. Le persone meno intelligenti, che hanno perso il senso spirituale, invece di andare direttamente dalla suprema personalità di Dio, preferiscono affidarsi agli esseri celesti per appagare rapidamente i propri desideri materiali. Queste persone non si rivolgono al Signore Supremo, perché sono sotto l'influenza della natura materiale, in particolare sotto l'influenza della passione e dell'ignoranza. Esse seguono dunque le regole del culto agli esseri celesti, e ben presto ma schiave come sono dei loro meschini desideri materiali, non riescono a vedere lo scopo supremo. Poiché per ottenere temporaneamente alcuni benefici materiali i Veda raccomandano di adorare gli esseri celesti, il sole ad esempio, per avere la salute, coloro che non sono devoti del Signore credono che gli esseri celesti siano più potenti di Dio e più capaci di Lui di soddisfare le loro richieste. Ma il puro devoto non si lascia ingannare così. Sa bene che Krishna, la persona suprema, è il maestro di tutti. Ciò è confermato anche nella Chaitanya Charitamrita, Adilila 5.142, dove è detto: Ekale Ishvara Krishna Arasabha Vrittya, che soltanto Krishna, Dio, è il maestro, e tutti gli altri sono suoi servitori. Perciò il puro devoto non si rivolge mai agli esseri celesti per soddisfare i propri bisogni materiali, ma si affida completamente al Signore Supremo ed è soddisfatto di ciò che riceve da Lui. Leggiamo di nuovo la traduzione insieme. Coloro la cui intelligenza è stata rubata da desideri materiali si sottomettono agli esseri celesti e seguono, ciascuno secondo la propria natura, le norme relative al loro culto. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pascita Deciatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa Di Gora Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. Gli esseri celesti, magari chi è all'ascolto in questo momento non sa di cosa stiamo parlando, gli esseri celesti magari pensa siano esseri di colore celeste. Okay. È tradotto dall'inglese celestial being, celeste intesa che viene dai cieli, che sta nei cieli. Perché ci sono i cieli. Il mondo materiale è composto da tanti universi, così come è spiegato nel Srimad Bhagavatam, che emanano tutti da Mahavishnu, che è una emanazione della suprema personalità di Dio Krishna, Mahavishnu. Che si colloca in una parte del mondo spirituale, in un piccolo angolo del mondo spirituale, dove è presente l'energia materiale, che è considerata, è paragonata a una grande nuvola di acqua. E sdraiato in questa nuvola, nella forma di Mahavishnu, emana tutti gli universi. Che per lui sono un numero calcolabile, ma per noi sono un numero incalcolabile. E ci sono universi di varie dimensioni, e questi universi sono descritti con una forma tonda, come un uovo, come uova, sono descritti con la forma di un uovo. Ci sono di varie misure, più grandi, più piccoli. Ovviamente le misure sono misure ultracosmiche, noi inconcepibili, e noi è descritto che ci troviamo in uno degli universi più piccoli, come se ci fosse un sacco pieno di tanti semini di mostarda, per chi conosce come sono fatti i semi di mostarda, sono piccoli semini, piccoli piccoli, come piccolissimi pallini di piombo, come un sacco pieno di questi semini di mostarda di varie misure, e ognuno di questi semini di mostarda è un universo. E noi ci troviamo in uno degli universi più piccoli. Quindi pensate, no? Dimensioni cosmiche a noi inconcepibili, e noi ci troviamo in uno di quelli più piccoli. E all'interno di ognuno di questi universi ci sono i cieli, ci sono vari cieli. Perché è descritto che gli universi, questo universo perlomeno in cui noi ci troviamo, è descritto come diviso in tre grandi sistemi planetari messi in colonnati, in colonne, con delle sottodivisioni, e sono descritte fino a 14, 14 sottodivisioni. Ci sono i pianeti inferiori, i pianeti mediani e i pianeti superiori. Così è descritta la cosmologia vedica, se ne accorda la cosmologia vedica. Quindi ci sono vari cieli, ogni cielo ha un livello diverso. E per noi che viviamo in un pianeta terrestre, mediano, gli esseri celesti sono coloro che vengono dai cieli superiori. Nelle divisioni planetarie che sono più in alto rispetto a noi. Se noi vediamo tutti i pianeti come incolonnati, noi ci troviamo più o meno al centro di questa colonna e ci sono bei pianeti che sono sopra, più in alto di noi. Sono descritti come pianeti celesti e quindi ci sono gli abitanti di questi pianeti che sono esseri celesti. Questi universi sono come delle grandi organizzazioni e come in tutte le organizzazioni ci sono delle gerarchie. Sono delle gerarchie con posti di responsabilità dove ogni responsabile ha svolge le sue funzioni. Vediamo che per mandare avanti un'azienda, un'industria, una qualsiasi organizzazione in questo mondo ci vogliono tante persone. C'è il presidente, ci sono i vari direttori dei vari dipartimenti, segretari. Perché dovrebbe essere strano se anche l'organizzazione, l'azienda universo è organizzata allo stesso modo? Perché dovrebbe essere strano? Perché dovrebbe suonare strano? Vediamo che ci sono delle leggi ben definite che regolano l'universo, vediamo che tutto... No, si parla sempre di leggi. Sentiamo anche i cosiddetti scienziati di questo mondo materiale che parlano delle leggi della natura, delle leggi. Qualunque persona sana di mente e di buon senso si rende conto che se ci sono le leggi c'è anche un legislatore. Come si può parlare di leggi senza un legislatore? Le leggi della natura. La natura di che? Le leggi fatte da che? Quindi ci sono le leggi e ci sono coloro che si occupano di attuare le leggi e coloro che si occupano di assicurarsi che le leggi vengano seguite. Se voi arrivate in una città, una grande metropoli, vedete che in questa città ci sono cartelli, sensi unici, sensi vietati, i semafori, le macchine si fermano quando è rosso, ripartono quando è verde, vedete che camminano tutti, viaggiano tutti da un lato della strada, a destra o a sinistra, tutto regolato. È impossibile che qualcuno pensi che tutto succede per caso, così, casualmente in quella città, che non ci siano delle norme, delle regole stabilite da un governo e che tutte le persone seguano quelle norme, quelle regole. Ma qualunque persona di buon senso si rende conto che c'è un governo che regola la vita in quella città con delle norme ben stabilite, con delle leggi ben precise. E questo vale anche per l'universo. Tutto funziona perfettamente. Vediamo anche come i pianeti seguono la loro orbita, sole sorge e tramonta in maniera regolare, precisa. Si possono fare le previsioni, si può sapere a che ora sorge, a che ora tramonta in ogni giorno dell'anno. È tutto preciso. Non è casuale. Non è che oggi il sole sorge a destra, domani magari chi lo sa, forse sorge a ovest, a nord, a sud, o magari non sorge per niente, chi lo sa. No, è sempre preciso. Ci si rimette all'orologio, con l'ora solare ci si rimette all'orologio. Quindi, come ci sono le leggi, come ci sono i legislatori, le leggi e coloro che le controllano, in questo che noi vediamo, nelle città che noi no? Possiamo visitare o vedere. Così esiste il legislatore, le leggi e chi le attua e le controlla anche nell'universo. E queste personalità responsabili delle varie funzioni universali sono chiamati esseri celesti o devata, come abbiamo letto prima, deva, di natura divina. Sono le persone più pie all'interno dell'universo. Sono le più pie, coloro che hanno la natura più divina all'interno dell'universo. E sono servitori della persona suprema e ubbidiscono alle sue regole, alle sue leggi e si occupano di far sì che queste leggi e queste regole vengano applicate, attuate e seguite all'interno dell'universo. Allora, ci sono tante persone che sono consapevoli di questo e adorano queste personalità per accattivarsi la loro simpatia. Vediamo che succede anche qui nel mondo che noi conosciamo, che quando ci sono persone al governo che occupano posizioni di governo, di responsabilità, c'è sempre qualcuno che cerca di raccomandarsi. Mi raccomando a te, ti prego. E lo adora. Oh, tu che sei così bravo, tu che sei così grande, tu che sei così potente, tu che hai tutti questi poteri, dammi una mano, aiutami. Io ho un'azienda, dammi un appalto. E gli fanno dei doni, spesso gli fanno anche dei doni. Questi doni acquistano vari nomi, però il significato è quello, insomma, gli fanno dei doni. Cercano di ottenere di attirare la loro benevolenza nei propri confronti e ottenere così dei benefici materiali. Allo stesso livello, cioè allo stesso modo, a un livello più elevato, l'adorazione degli esseri celesti viene eseguita secondo regole ben precise, sono anche descritte in una parte delle scritture vediche, per ottenere benefici materiali. I sacrifici fatti verso gli esseri celesti hanno come scopo quello di ottenere benefici materiali. E ci sono differenti esseri celesti che si occupano di vari dipartimenti e in base all'interesse materiale che una persona ha, di solito adora un essere celeste piuttosto che un altro per ottenere quel particolare beneficio. Chi adora gli esseri celesti per ottenere la salute, gli adoratori del Deva del Sole, Surya. Il Deva del Sole perché adorando il Deva del Sole ottengono la salute è proprio fisica e psichica. La salute è fisica perché il Sole contiene tutti gli elementi chimici, tutti. Quindi, adorando il Deva del Sole elargisce la propria benevolenza su quella persona e ci sono tutti gli elementi per far sì che qualunque malattia questa persona abbia possa essere guarita. Sapevate? Surya Narayana, è scritto nel Bhagavatam. Prabhupada nel commento dice, il sole contiene tutti gli elementi chimici. Così c'è chi adora il Deva Indra per ottenere la pioggia, nei luoghi dove non piove, pregano, ti prego fai piovere, fanno la danza della pioggia, per accattivarsi i vari Deva e ottenere così un beneficio materiale. Però vediamo che questo verso della Bhagavad Gita in effetti li condanna, come anche nella, un verso della Shrisa Upanishad. Li considera persone senza intelligenza, coloro che adorano gli esseri celesti. Qui c'è scritto, coloro la cui intelligenza è stata rubata da desideri materiali. I desideri materiali rubano l'intelligenza. L'intelligenza che deve servire per indicarci la giusta via per uscire fuori dal mondo materiale con tutte le sue disgrazie, perché in questo mondo materiale non c'è altro che un accavallarsi di disgrazie, una dopo l'altra. Nei piccoli periodi di mezzo, interim, pensiamo che quella sia felicità. Noi, fra una disgrazia e l'altra, pensiamo di essere felici. Questo mondo materiale è un luogo pieno di disgrazie. Malattia, vecchiaia, la morte è la somma totale di tutte le disgrazie. Tutte le disgrazie messe insieme sono racchiuse, incapsulate nell'evento che noi chiamiamo morte. Quindi l'intelligenza dovrebbe servirci per uscire da questo luogo pieno di disgrazie e ritornare nel mondo spirituale, tornare a casa, fuori, dove le disgrazie non succedono. Invece i desideri materiali, i desideri di voler mettere i sensi di questo corpo a contatto con gli oggetti dei sensi di questo mondo, questo è il desiderio materiale, questo voler mettere i sensi a contatto con gli oggetti dei sensi, il senso del gusto, il senso dell'olfatto, il senso della vista, il senso del tatto, voler mettere questi sensi a contatto con gli oggetti specifici, ognuno del proprio senso, questo desiderio ci ruba l'intelligenza, ce la ruba, ci fa sterzare l'intelligenza verso la direzione sbagliata, ci porta sempre più dentro il luogo, il mondo delle disgrazie, dove non c'è grazia. Questo è un luogo dove non c'è la grazia, tutto è disgrazia. E che c'è? Disturbato troppo, rumori metallici di sottofondo? Mentre parlo o a prescindere dal fatto che parli o meno? Si capisce? Si capisce quello che stiamo dicendo? Beh, arriva in ritardo questo. Comunque, tornando al punto, è che questi desideri materiali rubano intelligenza. Quindi le persone in questo mondo materiale che mantengono desideri materiali e che a vari livelli adorano le personalità cosiddette potenti di questo mondo, che siano gli esseri celesti che controllano gli eventi della natura o che siano personaggi idoli di questo pianeta in cui noi viviamo, idoli nel mondo politico, idoli nel mondo dell'arte, idoli nel mondo qualunque sia, sono considerate non intelligenti. Perché hanno perso il senso spirituale, perché invece di andare direttamente dalla persona suprema, la persona suprema è in grado di soddisfare tutti i desideri. Si rivolgono a questi personaggi che in effetti ottengono il loro potere dalla persona suprema, altrimenti non l'avrebbero. In effetti chi segue la via per ottenere il gusto materiale, i desideri, per soddisfare i desideri materiali, per ottenere benefici materiali, perde i benefici spirituali, che sono quelli più importanti. I benefici spirituali sono quelli che danno un risultato eterno, non temporaneo. Però perdi anche quelli materiali, perché il tempo comunque distrugge. Qualunque ottenimento materiale si raggiunga, il tempo lo distrugge. Quindi è già perso. Qualunque cosa materiale si voglia ottenere, possiamo già considerarla persa, perché in ogni caso il tempo ce la toglierà. Però per correre appresso, dietro ai desideri materiali, si perdono i benefici spirituali. L'opposto invece è che se noi ci sforziamo di ottenere benefici materiali, spirituali, anche quelli materiali sono inclusi. Cioè i benefici temporanei di questo mondo materiale sono inclusi in quelli eterni e spirituali. Questa è vera intelligenza. Vera intelligenza è sforzarsi di ottenere benefici spirituali, senza preoccuparsi delle cose materiali, sono già incluse lì. Mentre invece è come in un miliardo sono inclusi anche i milioni, sono incluse le centinaia di migliaia, le migliaia e così via, è tutto incluso e non viceversa. Così nel raggiungere benefici spirituali tutti i benefici materiali sono già inclusi. Di questo dobbiamo essere sicuri, perché il supremo beneficiario di tutti i sacrifici è la persona suprema, è Krishna. Lui è colui a cui tutti i sacrifici devono essere rivolti, e lui è colui che elargisce tutti i benefici a tutte le entità viventi. Quindi semplicemente impegnandoci nel servizio devozionale a Krishna, tutti gli esseri, quando si impegnano nel servizio devozionale a Krishna, ottengono tutto, sia benefici spirituali che quelli materiali. Non c'è bisogno di impegnarsi in maniera separata. A volte ci sentiamo dire, ma non posso impegnarmi nel servizio devozionale, non posso diventare un devoto di Krishna, che devo lavorare. Se non lavoro, come faccio? No. Quindi posso dedicare solo una parte del mio tempo al servizio a Krishna, perché devo lavorare. Ma non è vero. L'anima spirituale non è fatta per... non ha bisogno di lavorare, inteso come per poter vivere. Lavorare significa agire, svolgere attività, ma queste attività devono tutte essere rivolte verso il servizio a Krishna, alla persona suprema. Ci sono due tipi di devoti, ci sono i devoti Sakama e i devoti Akama, come abbiamo letto adesso. C'è anche il verso, Akama Sarva Kamova, o Moksha Kama. Ci sono coloro che desiderano benefici materiali, ci sono coloro che desiderano la liberazione, ovvero semplicemente smettere di soffrire in questo mondo, e ci sono coloro che invece desiderano semplicemente servire la suprema personalità di Dio Krishna senza nessun interesse particolare. Però tutti e tre questi tipi di devoti, se si impegnano nel servizio devozionale, ottengono la meta ultima, raggiungono la meta ultima. Ma fra i tre, il puro devoto di Krishna, colui che non ha nessun interesse nel mondo materiale, non si lascia ingannare, lui non si lascia ingannare da questi richiami, né dal desiderio di mettere i sensi a contatto con gli oggetti dei sensi, né dal desiderio di raggiungere la liberazione, la fine della sofferenza, non si lascia ingannare. Lui si impegna costantemente nel servizio devozionale a Krishna. E questa è la condizione sana di ogni essere vivente. Meno di questo, la condizione è malata. La malattia può essere più o meno grave, ma è malata. Il puro devoto non si rivolge mai agli esseri celesti o alle persone potenti di questo mondo, mai. Neanche per soddisfare i propri bisogni materiali si rivolge a loro. Il puro devoto di Krishna non si rivolge a nessuno se non a Krishna. Si affida completamente a Krishna, è soddisfatto con quello che Krishna gli elargisce, quello che riceve da Krishna è sufficiente. Quando qualcuno chiede a un puro devoto di cosa hai bisogno, il puro devoto non ha bisogno di niente, ha bisogno di niente, perché lui ha già Krishna. E Krishna è la fonte di tutto ciò che esiste, quindi. Questa condizione è la condizione originale di ogni essere vivente. Che c'è? Non bisogna lasciarsi ingannare dall'energia materiale, non bisogna lasciarsi ingannare da questi richiami che possono essere grossolani, mettere i sensi grossolani a contatto con gli oggetti dei sensi grossolani, né sottili come desideri di ottenere la conoscenza fino a se stesso, oppure desiderio di speculare con la propria mente su argomenti che sono astratti e che soddisfano il gusto di speculare della mente. Non bisogna lasciarsi attrarre da niente di tutto questo. È molto semplice non lasciarsi attrarre, bisogna guardare Krishna. Bisogna guardare Krishna con gli occhi, ascoltare Krishna con le orecchie, gustare Krishna nella forma di prasadma con la lingua, toccare Krishna nella forma del japa o delle divinità, quando si lavano, si vestono le forme di Krishna. Solo... Give it to her. Ok. Allora, she can color it the way she looks like, she thinks it's nice. Okay, the mother death. Okay, ci sono domande? Non quelle dove mi chiedono della Puglia, ma quelle. Quando diciamo non si deve lavorare sembra sempre che siamo sfaticati, fa nulla. Quando diciamo che i devoti non debbono lavorare sembra quasi che uno deve stare senza far niente, così a pancia all'aria. No, non lavorare significa non c'è bisogno di lavorare per il proprio sostentamento, lavorare per Krishna. I devoti lavorano anche più dei materialisti, ma per Krishna, per il piacere di Krishna. Quindi bisogna conoscere Krishna e conoscere quali sono le cose che fanno piacere a Krishna. Però lavorano, i devoti lavorano 24 ore su 24, ma non è un lavoro inteso come si intende in questo mondo materiale, karma, per ottenere benefici materiali. Quel tipo di lavoro lega al mondo materiale sempre di più. E bisogna essere convinti che se ci impegniamo semplicemente a servire Krishna, tutto viene automaticamente. Tutto ciò che serve arriva automaticamente. Il devoto non ha bisogno di niente, ha bisogno di nulla assolutamente, tutto quello che arriva lo usa al servizio di Krishna. E Krishna lo sostiene. Quindi coloro che si rivolgono agli esseri celesti non stanno utilizzando l'intelligenza che è accessibile nella forma umana. Quando ci troviamo nella forma umana abbiamo accesso a una sufficiente quantità di intelligenza che ci permette di capire, vedere quale direzione prendere, e coloro che seguono la direzione di rivolgersi agli esseri celesti o alle persone potenti di questo mondo o di questo universo per avere benefici materiali, non stanno prendendo vantaggio di questa intelligenza che viene messa a disposizione. giusto? C'è una domanda? La voce alta? Pronto a vedere se... Sì, se parli a voce alta...
Volevo chiederti, ma se gli esseri celesti sono al servizio del Signore Krishna e noi ci rivolgiamo a loro, se loro sono al servizio del Signore Krishna ci daranno tutte quelle informazioni o tutto quello che ci serve in funzione di quello che il Signore Krishna desidera, cioè se loro sono al loro servizio forniranno a noi tutte le informazioni che ci servono per portarci sempre più vicino al Signore Krishna.
Se noi ci rivolgiamo a loro per chiedere benefici materiali, loro a quello rispondono. Gli esseri celesti sono funzionari, servono Krishna, non necessariamente conoscono Krishna faccia a faccia, ma loro servono Krishna inteso che loro hanno responsabilità, la responsabilità di mandare avanti l'azienda universo. Non tutti gli esseri celesti, alcuni. Altri esseri celesti sono semplicemente abitanti dei pianeti superiori che stanno godendo dei risultati della loro attività pia, ma non sono controllori, non hanno funzioni di responsabilità, mentre invece altri esseri celesti, ancora più virtuosi, occupano posizioni di controllo all'interno di questo mondo materiale, controllano le varie funzioni dell'universo. Ma se noi ci rivolgiamo a loro per ottenere benefici materiali, quello ci danno, sempre che la tua richiesta sia fatta secondo le regole, secondo tutti i canoni. Anche in questo mondo si può ottenere qualcosa, devi fare la richiesta, se sbagli la domanda ti ritorna indietro dicendo guardi, ha sbagliato la domanda, non va bene. Loro non necessariamente danno istruzioni che servono per avanzare nella vita spirituale, anzi, loro controllano gli elementi, controllano le funzioni di questo mondo, quindi hanno questa come funzione, non necessariamente. Però ad esempio il signore Shiva è indicato come Parambhakta, che significa fra i più elevati devoti di Krishna, e se un devoto si rivolge al signore Shiva per chiedere di fare l'intermediario verso Krishna, il signore Shiva accetta questa richiesta. Però chi si rivolge al signore Shiva, invece, di solito chi si rivolge al signore Shiva si rivolge per avere benefici materiali, per diventare potente, per diventare ricco, per ottenere qualche tipo di beneficio materiale. Quindi questa adorazione di Deva è condannata dalle scritture, non è considerata intelligente. Anzi, il risultato che ottengono è che vengono... coloro che adorano i Deva scendono sempre più giù nelle profonde regioni dell'ignoranza. Il fatto che siano elevati all'interno del mondo materiale non significa che necessariamente svolgono la funzione di insegnanti spirituali, e non significa neanche necessariamente che siano puri devoti, possono essere anche... I Deva non necessariamente sono puri devoti, anzi, la maggior parte sono Sakama, devoti Sakama, servono Dio perché Lui è Dio. Se non fosse Dio non lo servirebbe. Il puro devoto serve Dio perché ha un amore incondizionato verso di Lui, a prescindere dal fatto che sia Dio o meno.
Quindi tutto dipende dall'intenzione che tu hai, cioè la motivazione che ti muove ad agire. e poi la spinta per ricevere poi tutto quello che ti interessa, quindi la motivazione è il...
Però perché rivolgersi ai Deva se vogliamo ottenere il beneficio spirituale? Perché rivolgersi ai Deva? Ci si può rivolgere direttamente a Krishna o ai suoi puri devoti?
Puro sì, devoto, sicuramente è così.
È una posizione migliore, perché puro devoto significa che nella sua condizione sana, completamente sana, significa che è un'anima realizzata, completamente priva di ogni malattia materiale, di ogni contaminazione. Quindi il puro devoto è un abitante del mondo spirituale, perché rivolgersi a un abitante del mondo materiale, anche se un abitante in una posizione molto elevata, ma sempre nel mondo materiale? Conviene anche da un punto di vista di opportunismo, conviene rivolgersi a un puro devoto. Se vogliamo veramente guarire da questa malattia, questa contaminazione materiale, e tornare nella nostra condizione sana, se vogliamo veramente guarire, dobbiamo rivolgerci a un puro devoto. Che non e lui ci dice cosa fare.
Che non è sempre a disposizione, però.
Il puro devoto è sempre a disposizione. Appena con sincerità si cerca la via d'uscita, immediatamente Krishna ti invia un puro devoto, ci invia un puro devoto, arriva immediatamente, è subito lì. Appena desideriamo con sincerità, il puro devoto arriva nella forma di un libro, nella forma di una persona, nella forma di qualunque, è presente istantaneamente, viaggia più veloce della mente, più veloce della luce, appare.
Un'altra domanda volevo farti. L'anima è piena di conoscenza e di felicità. Se l'anima è piena di conoscenza e felicità, perché noi abbiamo così difficoltà ad ascoltarla, ad ascoltare questa voce, queste sensazioni, e le ascoltiamo sempre nella nostra mente? Quanto dobbiamo purificarci per poter... Se l'anima che ci compone, che è dentro di noi, è piena di conoscenza e felicità, come facciamo per ascoltare questa voce?
L'anima siamo noi. L'anima siamo noi, non è che l'anima parla continuamente. L'anima siamo noi, è l'anima suprema che è vicino a noi, che ci parla continuamente. Come facciamo ad ascoltarla? Prestandogli attenzione. Non riusciamo a sentirla perché siamo troppo assorti nell'energia esterna, nell'energia materiale. Ma lui appare anche di fronte a noi come se fosse parte di questa energia materiale. Lui appare di fronte a noi. Krishna nella forma di Paramatma, nella manifestazione del suo puro rappresentante, appare di fronte a noi. Noi lo vediamo come se fosse un abitante di questo mondo, ma lui non lo è. Quindi invece che ascoltare da dentro, ascoltiamo da fuori, perché lui viene fuori e si fa sentire da fuori. Vede che non riusciamo ad ascoltare da dentro perché siamo troppo assorti, come se fossimo assorti nella visione di un film che cattura la nostra attenzione così tanto che non dimentichiamo, non sentiamo niente intorno. Siamo così assorti che non riusciamo a... Non siamo distratti da nulla, perché l'energia materiale ci assorbe così tanto, assorbe la nostra attenzione così tanto che qualunque altra cosa, suono, scompare nel sottofondo. Allora Krishna nella forma del suo devoto viene di fronte a noi. Invece che ascoltare da dentro, ascoltiamo da fuori, ma è la stessa cosa. Quando leggiamo la Bhagavad Gita, quando con le orecchie ascoltiamo la Bhagavad Gita, stiamo ascoltando Krishna. Quando ascoltiamo il puro devoto che parla, stiamo ascoltando Krishna, quindi questa è la sua misericordia. A noi sembra che sia un suono di questo mondo, che lo vediamo insieme a tutto il resto, ci sembra che sia un abitante di questo mondo, un suono di questo mondo, ma non è così. È un abitante del mondo spirituale e quei suoni vengono direttamente dal mondo spirituale. Proprio perché non riusciamo ad ascoltare, lui si pone di fronte, così in quel modo riusciamo ad ascoltare. E poi la nostra sincerità deve intervenire, altrimenti possiamo ascoltare buoni consigli da Krishna in persona, ma se non li vogliamo mettere in pratica c'è la libera scelta. Come si dice, puoi portare il cavallo fino all'acqua, ma non puoi obbligarlo a bere. Tirare un cavallo per la testa giù e farlo bere, anche in 10 uomini, tanto non ci riescono. No, se non vuole bere, non bere. E così è necessaria è necessario che noi si metta in pratica questa capacità di essere sinceri. Se non siamo sinceri, perlomeno dovremmo desiderare di esserlo, insomma, ecco. Già se desideriamo di essere sinceri, questo seme di sincerità può germogliare quando ascoltiamo, o desiderare di desiderare, a cascata, desiderare di essere sinceri. Se c'è un minimo di sincerità, se siamo irriducibili, è la nostra sfortuna. Poi il puro devoto trova degli escamotaggi per farci diventare sinceri, per purificarci in modo che un po' di sincerità venga fuori. Ci impegna in qualche tipo di servizio anche se noi non ce ne rendiamo conto. Prasadam, cibo offerto a Krishna che noi rispettiamo, mangiamo come se, pensando che sia cibo qualunque, che sia cibo cucinato in modo particolare, mentre invece no, quel cibo offerto a Krishna diventa spiritualizzato. Un po' l'idea dell'ostia della comunione, no? Corpus Christi, spirituale, non differente dal corpo di Cristo, ecco. Questo prasadam è non differente dal corpo di Krishna, quindi a contatto con questo prasadam anche una persona che non è sincera vede questa copertura che impedisce alla sincerità di manifestarsi diminuire, quindi un pochino ne basta poca, perché quel poco è sufficiente. Una volta agganciati nella coscienza di Krishna, la forza è così grande e così potente che siamo trascinati verso la perfezione, proprio letteralmente trascinati verso la perfezione.
Il desiderio di sincerità sicuramente è molto importante, però accade questo magari nella vita, che la persona che vuole essere sincera, che magari si sforza di essere sincera, in un ambiente lavorativo o in un ambiente della società dove volesse esprimere la propria sincerità, in un mondo che funziona come funziona in questo momento, si trova in difficoltà, perché magari, che ne so, il datore del lavoro dice di fare un certo qualcosa, la persona che sente la propria sincerità all'interno del proprio cuore si accorge che quel tipo di suggerimento che il datore di lavoro chiede magari è a vantaggio dell'azienda, ma non è onesto. Per cui si trova a fare una scelta: se fa quello che dice il datore del lavoro non sta in contatto con se stesso, non sente la propria voce interiore e quindi non è sincero, o perlomeno deve percorrere una strada che non è quella sacra spirituale. Se ascolta se stesso perde il lavoro.
Deve ascoltare Krishna, non se stesso.
Se ascolta la voce del Signore Krishna perderebbe il lavoro.
Ne perde uno, ne trova un altro però. Infatti, perde un datore di lavoro, ma trova un altro datore di lavoro.
Magari ne trova uno onesto dopo.
Trova il datore di lavoro supremo, che dà lavoro a tutti gli esseri viventi.
Bisogna avere il coraggio di dire: se quello non è onesto, non lo faccio perché ho fede, e quindi ho fede nel Signore Krishna che mi darà un.
Questa è la sincerità, che gradualmente una persona gradualmente si associa sempre di più con Krishna e i suoi devoti e sviluppa sempre più convinzione. Perché vede proprio nella pratica vede che il miglior datore di lavoro è Krishna, e il miglior lavoro è il servizio devozionale. puoi muovere quel filo lì e metterlo dentro un po' meglio. Puoi guardare fuori, puoi guardare l'altra finestra e vedere se c'è, anche se nessuno parla. No, sembra silenzioso, non si vede rumore. Questo si sente. Non affermo che si sente ancora di più, però non vedo il rumore di fondo. Guarda un po' se si vede sopra. Lì. Non so. Dove lo senti? C'è la cuffia? C'è la cuffia? La radio, senti la radio? Già, è vero, si sente da sopra, in ogni caso. Non è acceso, acceso. Si sente già sopra. Sì, adesso lo vedo. Nella macchina, c'è l'autoradio nella macchina? Prova un po' a sentire. È che qui non si vede questo rumore. Comunque si capisce? Chi ha chiamato?
Francesco Calini.
Guarda, l'altra, quella a destra. Puoi anche mettere la cuffia direttamente se c'è il jack, eh? Direttamente lì l'altro jack. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando parlo oppure quando...
No, proprio fisso.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Prova a abbassare il volume e vedi se si sente ancora. Però in fila, puoi mettere il jack direttamente nel computer? Quello a destra? Davanti sulla destra. C'è un altro faro. Ecco. Comunque, questo è il punto. Che se ci lasciamo attrarre da desideri materiali, significa che perdiamo l'intelligenza. Forse il volume è basso. E senza intelligenza, come se una nave andasse senza timone, una barca con le vele al vento senza timone, senza la direzione, va. I venti dei desideri materiali portano l'anima spirituale di qua e di là. Senza una vera meta, e l'unico risultato è quello di andare a sbattere continuamente sugli scogli. Ci sono tanti scogli lungo la via, navigando in questo oceano del mondo dell'esistenza materiale, pieno di scogli, tanti ostacoli, continuiamo a sbattere con tanti incidenti uno appresso all'altro. Questo è il messaggio in questo verso. Dove è andato Andrea? Comunque. C'è un rumore? Un rumore sotto metallico? Non so, il fatto che nel computer non si sente, quindi vedremo. C'è qualche commento? Prova a muovere bene il filo lì, prova a muovere bene il filo, questo dell'ingresso, muovere un po' di meno. magari anche di là, un mix, non so. Non vorrei fosse un rumore che viene proprio digitale. C'è qualche commento? Qualcuno vuole fare qualche commento? Cosa? C'è un commento? Prendi il microfono.
Vabbè, c'è Rasa Lila che dice che sente bene.
Lei sente bene? Vabbè.
C'è un anonimo che si firma BMW, come l'automobile. Ognuno di noi vive in questo mondo una situazione specifica che differisce da quella di altre anime. Povertà, indigenza, ricchezza, quant'altro. Ma la singola anima conosce le proprie colpe anche delle vite passate, ma non le conosce nella vita attuale e non sa darsi spiegazione di questa diversità, anche se derivano dal proprio vissuto precedente. Grazie.
Sì, giusto. Proprio così. Perché dimentichiamo. In questo mondo si dimentica tutto. Vita dopo vita dimentichiamo quello che succede. E quindi Krishna non dimentica, ma noi dimentichiamo. Paramatma non dimentica, ma noi dimentichiamo. Però, perché tutto è registrato, siamo costretti a subire le reazioni delle nostre azioni anche se le abbiamo dimenticate. È per questo che ci sono tante situazioni differenti. È per questo che ci sono persone, no, che ottengono risultati che sembrano positivi e altre persone che ottengono risultati invece negativi. Ma in effetti anche quelli positivi sono negativi, perché anche il karma cosiddetto buono ci costringe a rinascere nel mondo materiale per ricevere comunque risultati, e quindi lega, è sempre una corda che ci lega e siamo costretti a rimanere legati a questa esistenza materiale. È così. Noi possiamo non ricordare, ma è tutto registrato, non sfugge niente, niente viene perso, e quindi ogni azione che noi mettiamo in atto, ogni cosa che facciamo porta una conseguenza, vita dopo vita. Queste conseguenze possono non essere immediate e quindi non vedere il legame fra la causa e l'effetto. Sono delle conseguenze che sono nella forma di seme ancora, conseguenze che sono nella forma di un germoglio, conseguenze che sono nella forma di un arbusto, conseguenze che sono nella forma di fiore, conseguenze nella forma di frutto non ancora maturo, alla fine conseguenze che sono nella forma di frutto maturo, che sono quelle che vediamo, però possono essere partite da cause molto lontane da noi e quindi noi non vediamo questo legame. Però è così, giusto. BMW ha commentato in maniera giusta.
Quindi anche fare delle buone azioni, come noi magari le chiamiamo così.
Sì,
chiamate buone. Vuol dire che se io faccio, che ne so, delle donazioni magari in denaro, apparentemente può sembrare una buona azione, ma poi devo ritornare per riprendere,
esatto,
tutto quello che ho versato.
Esatto. Quindi invece di fare buone azioni dovremmo fare azioni spirituali. Spirituali significa al servizio di Krishna. Se noi doniamo a Krishna, il risultato che otteniamo è spirituale, non è materiale. Quindi non siamo costretti a rinascere nel mondo materiale per prendere le conseguenze, per subire le conseguenze di questo risultato.
Ma perché il Signore Krishna non è una persona? Se io faccio la donazione, offrendola a Lui, magari a qualche persona che ha bisogno, però con l'intenzione.
Signore Krishna è una persona, è la persona suprema. Come non è una persona? Krishna è una persona, anzi, è la suprema persona. Quindi si può offrire direttamente a Krishna. In che modo si può offrire il denaro a Krishna? Utilizzando il denaro per diffondere le glorie di Krishna, diffondere la coscienza di Krishna. Questo significa offrire il denaro a Krishna. Qualunque tipo di offerta Krishna l'accetta, specialmente se questa offerta è fatta con amore e devozione, anche poco, accetta lo stesso. E comunque ci sono i suoi puri devoti che accettano l'offerta anche se non è pura e poi la offrono a Krishna in maniera pura. Quindi il risultato per chi fa un'offerta a Krishna è quello di ottenere un risultato eterno, non temporaneo come in questo mondo materiale. Il risultato eterno è quello di risvegliare l'eterna coscienza di Krishna. Ogni essere vivente è un devoto di Krishna. C'è chi lo sa e c'è chi non lo sa, ma tutti sono devoti di Krishna. Non è che una persona diventa un devoto di Krishna, non è come una religione, oppure come un partito politico, oppure come... Non è che uno diventa di sinistra o di destra o di centro, oppure diventa di questa o di quella religione. Tutti sono devoti di Krishna, qualcuno lo sa, qualcuno no. Krishna è la suprema personalità di Dio e tutte le anime spirituali, Jivera Svarupa Oi, Krishna era Nityadasa. Tutti, la Svarupa, Svarupa significa la condizione originale, la forma originale, l'aspetto costituzionale di ogni essere vivente è essere un devoto di Krishna. Il fatto che uno non lo sappia e pensi ma no, io non sono un devoto di Krishna, lui non lo sa ma è un devoto di Krishna, può dire quello che vuole, non si può non essere devoto di Krishna. L'anima spirituale è per natura un devoto di Krishna, non è che ci diventa, non è che ci si diventa nel tempo, è sempre, eternamente un devoto di Krishna. Esiste Krishna, esistono le anime, tutte le anime sono devoti di Krishna, per natura. Nel mondo materiale questo si dimentica, allora chi lo dimentica pensa, ma non è vero, lo dite voi, io non sono devoto di Krishna, lui può dire quello che vuole, ma un pazzo può dire qualunque cosa, ma non significa che, perché l'ha detto, allora è vero. Uno che è ignorante, qualunque cosa dica, che valore ha? Se uno non sa, qualunque cosa dica, non ha valore, no? Quindi, molti pensano di non essere devoti. Una volta hanno chiesto a Srila Prabhupada, ma quanti devoti? Tutti sono devoti. Da quanti siete? Tutti, qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, ma tutti sono devoti. Se non siamo devoti di Krishna, cosa siamo?
Abbiamo dimenticato di esserlo.
Qualcuno dice, perché no, non siamo devoti di Krishna, cosa quella. Siamo allora? Siamo questo corpo materiale? Ricominciamo la saga della discussione se siamo il corpo materiale? Chiunque dica che siamo il corpo materiale è un pazzo. Definitiva. Se qualcuno dice, noi siamo il corpo, è un pazzo. Quindi quello che dice da quel momento in poi non conta più niente. Può essere un poveraccio di strada, o può essere un mega miliardario, o può essere uno scienziato considerato il più grande degli scienziati di questo mondo, è un pazzo. Se pensa, se dice che noi siamo il corpo di materia, è un pazzo. Perché la materia non neanche parla. Allora se lui dice di essere materia, perché parla? Perché non sta zitto? Materia mica parla. Giusto? Materia parla? Tu parli con la materia quando parli?
Se io non fossi dentro questo corpo sarebbe diventerebbe cibo per i vermi molto presto.
Quindi il corpo, chiunque dica noi siamo il corpo, è un pazzo. È quello che dice da quel momento in poi non conta più niente. Ora, se noi non siamo devoti di Krishna, allora cosa siamo?
Come possiamo spiegare a quelle persone che pensano?
Faccio la domanda. Se noi non siamo anima spirituale devoto di Krishna, chi siamo allora?
Il corpo.
Allora sei un pazzo e quindi quello che dici da questo momento in poi non conta più niente. Questo è appurato. Se non lo sanno, allora debbono accettare quello che dicono coloro che invece lo sanno. Altrimenti quale altra speranza hanno? Se non lo sanno e non accettano le informazioni di chi invece lo sa, che speranza hanno? Che fanno?
Loro non fanno niente, dicono solo che sono il corpo e basta.
Se uno dice di essere il corpo è un pazzo, che la materia non parla. La materia non parla. La materia neanche pensa. La materia neanche vede. La materia neanche desidera. Quindi se uno dice noi siamo il corpo, può essere mega plurilaureato, ma è un pazzo. Senza offesa, che non si senta offeso, però è un pazzo. Dire pane al pane non è un'offesa. Quindi dire pazzo a un pazzo non è un'offesa. Se uno è pazzo, è pazzo. Se uno dice io sono materia, è pazzo. È anche rischioso mandarlo in giro. È un pazzo pericoloso, perché se convince qualcun altro, crea danni. Crea pazzi. Cioè uno pazzo, andando a contatto con altri, li fa diventare pazzi. Quindi è meglio che non... una malattia contagiosa. Quindi se noi non siamo il corpo, siamo anime spirituali. Se non siamo puri devoti di Krishna, se non siamo devoti di Krishna, che siamo? Allora, intanto, se Krishna non è Dio, chi è Dio? Allora, se qualcuno non lo sa, non può dire che no, Krishna non è Dio, no, non siamo anime spirituali. Se non lo sa, non lo sa.
La natura è Dio.
La natura è di Dio.
È la natura è di Dio. Componente.
La natura sarebbe?
Il Big Bang.
Big Bang? Big Bang non parla, fa rumore al massimo, ma non parla.
I gas che si sono formati hanno fatto un'esplosione.
Il gas anche fa rumore al massimo, ma non parla.
Ma il gas chi l'ha formato però? Perché mi viene questa domanda.
Di solito il gas è la fermentazione quando uno digerisce male. E fa rumore ma non parla. No, questi argomenti non sono... Questo non è un contraddittorio serio. Il punto è che se qualcuno non lo sa, non può dire no, Krishna non è Dio. Diciamo, dimmi, ecco Dio.
Dimmi qual è il tuo Dio. E lui dice Dio è la natura.
Veramente il mio Dio, noi siamo di Dio. Noi siamo di Dio. La natura materiale fatta dagli elementi materiali non parla, non pensa, non sente.
Si è formata da sola.
Parla da sola in silenzio. Ecco, allora meglio che facciano silenzio anche coloro che dicono queste cose.
Perché c'è sempre stata.
C'è sempre stata, ma non è Dio, perché non parla, non pensa, non sente, non desidera. Sta lì. La natura è di Dio. La natura non è Dio, la natura è di Dio, la natura di questa infinita natura materiale è sua, è come l'ombra, prova a parlare con l'ombra, senti che ti risponde. Quindi, se parla, è lui che parla, anche se ti sembra che stia parlando l'ombra, è lui che parla. Però queste opposizioni fatte da coloro che sono ignoranti non sono opposizioni valide. Chi è Dio? È Cristo? Qualcuno ha detto è Cristo Dio? Chi è Cristo? È sotto quale comprensione? Sotto quale comprensione è Dio fatto uomo? E senza essere fatto uomo com'è invece? Dio non fatto uomo è? Non esiste Dio perché lui per poter esistere deve farsi uomo? Dove sta scritto questo? Cioè qual è la logica dietro a questa cosa? Oppure dov'è la scrittura che dice questo? Dov'è questa scrittura che dice questo? Che Dio se non si fa uomo praticamente non esiste. Cristo ha detto di essere Dio? Lui ha detto io sono Dio? Ha detto sono il figlio di Dio. Quindi per essere figlio di Dio, Dio deve essere capace di procreare. Deve essere in grado di procreare. E infatti di figli ce n'ha tanti, ce n'è un numero illimitato. Quando mai Cristo ha detto io sono Dio? Quando gli hanno chiesto hanno detto beh lo dici tu, se se poi quello che ha detto Cristo arriva da noi così com'è. Questo è un punto fondamentale. Se il messaggio non arriva così com'è, senza distorsioni, si travisa tutto. C'è un sistema nella coscienza di, nella cultura vedica c'è un sistema, si chiama Parampara, dove ognuno che viene dopo, maestro discepolo, maestro discepolo, maestro discepolo, maestro discepolo, che riporta il messaggio senza cambiare niente fino a noi, perché ripete. Non appena cambia viene squalificato, viene immediatamente rimosso, non viene accettato più, subito, non dopo generazioni, immediatamente, istantaneamente. C'è un sistema di epurazione automatico, inserito proprio nel sistema.
E come facciamo ad accorgerci che quello ha cambiato qualcosa?
Perché nel momento in cui qualcuno che ha ricevuto informazioni dal precedente dice qualche cosa, chi sta intorno lo vede se dice qualcosa che non è vero, e quindi lo squalifica. Subito, mica passano generazioni, Per esempio adesso, come fai ad accorgerti se io cambio qualcosa di quello che è scritto nella Bhagavad Gita? Se quando io parlo, se io scrivo la mia Bhagavad Gita, tu vai a vedere, confronti e dici, ma guarda, quello che hai scritto tu non corrisponde. E io divento immediatamente squalificato, vengo immediatamente rigettato dal sistema. Un sistema perfetto. C'è un continuo controllo. Adesso da Gesù Cristo a oggi, pure i devoti che hanno trasmesso questo messaggio senza interpretare, non è facile trovarne. Ci sono sempre queste interpretazioni, sono sempre questi commenti speculati, dove si introduce un significato che nasce dalla propria percezione, dalla propria...
bicchiere mezzo pieno.
Beh, che nasce dalla propria speculazione, non dall'informazione precisa diretta. Già il fatto che si debba interpretare significa che non è chiaro. Aribo. Qualcosa di chiaro non ha bisogno di essere interpretato. Beh, possono anche esserci quattro Vangeli, se corrispondono fra di loro non vuol dire niente, però il fatto che se qualcosa ha bisogno di essere interpretato non è chiaro. È semplice. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Lo devono capire, non... se uno lo deve capire perché ha bisogno di essere interpretato. L'interpretazione è necessaria laddove il messaggio non è chiaro, altrimenti perché deve essere interpretato? Perché? Perché qual è la necessità di interpretare o di dare un significato proprio? Si può approfondire, ma non interpretare. Certo, l'interpretazione crea tanta confusione. Il messaggio viene perso. E quando il messaggio viene perso, Krishna ritorna di nuovo per ristabilire il messaggio originale. Tante forme. Il messaggio di Cristo è buono, ma chi lo mette in pratica veramente? Ma non è quello, che lui è perfetto, quello che ha detto è perfetto, il fatto è che a oggi ci sono tante, non è chiaro, ci sono tante intromissioni, ci sono tante differenti linee, però se uno segue l'insegnamento di Cristo va bene, però Cristo non dice sono Dio, dice sono il servitore di Dio. Figlio di Dio, perché il figlio segue le direttive del padre, non va contro le istruzioni del padre, il vero figlio. Quindi lui dice di essere il figlio di Dio, e chi lo segue sicuramente ottiene un risultato ultimo. Però bisogna seguirlo, non basta parole, con i fatti. Comunque la coscienza di Krishna è molto pratica, non è un'astrazione e non ha bisogno di essere interpretata. È al di là di qualunque religione, di qualunque tipo di filosofia, è al di là. È al di là nel senso che appartiene alla natura trascendentale. Non va catalogata come una delle religioni di questo mondo. Religione va bene, religione, qualunque religione va bene a patto che si segua e che non sia inventata dagli uomini. Ma oltre alla religione c'è l'eterna natura dell'anima spirituale. Il mondo spirituale non è diviso da religioni che appartengono a tempi, luoghi, circostanze specifiche, a tradizioni particolari. Il mondo spirituale è eterno. La religione del mondo spirituale è una e non ha inizio, esiste eternamente. Capito? Microfono? Che c'è?
C'è sempre BMW.
Bravo BMW.
Che non mette punti interrogativi, quindi la leggo come fosse un'affermazione.
Commenta.
Anche chi non accetta di sottomettersi alle leggi divine e rifiuta Krishna è comunque devoto.
Sì, però non lo sa. Anche chi non accetta la sua natura non la può modificare. Purtroppo però le conseguenze sono che non partecipa alle qualità della sua natura. Le qualità della sua natura sono eternità, conoscenza e felicità. Sat Chit Ananda. Questa è la natura del puro devoto di Krishna. L'anima spirituale Sat, eterna, Chit, piena di conoscenza, Ananda, piena di felicità trascendentale. Ma chi rifiuta non partecipa di queste qualità. In altre parole, queste qualità non sono manifestate, sono ritirate in una forma di seme, ci sono ma non sono manifestate, come in un seme, c'è tutto l'albero ma non è manifestato. Quindi coloro che nel mondo materiale si ribellano alla loro natura spirituale, non l'accettano, non la perdono, perché è impossibile perderla, ma non la vivono, come una persona malata che non vive la propria condizione sana. Una persona malata soffre. È così, un'anima spirituale che non accetta di vivere in accordo alla propria natura soffre. La propria natura è sempre lì, ma non è manifestata. È ritirata come in un seme. Esiste sotto forma di seme potenziale, ma non manifestato. Grazie. Chiedo Prabhupada ki jai, ma prasadam ki jai.